Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, convocati ambasciatori di Svezia e Danimarca per profanazione del Corano. Iran, comandante forza terra, autosufficienti in equipaggiamenti militari. Nord Corea, Kim continua i sforzi per modernizzare forza navale. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è lunedì 21 agosto 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con diritti umani occidentali. Tra poco. Gli incaricati d'affari della Svezia e della Danimarca a Teheran sono stati convocati separatamente domenica presso il Ministero degli Esteri iraniano in relazione alle ripetute profanazioni del Sacro Corano, casi avvenuti negli stessi paesi nordici. Secondo l'IRIP, in questo incontro agli ambasciatori di Svezia e Danimarca è stata espressa la forte condanna della Repubblica Islamica dell'Iran per le recenti azioni di profanazione nei confronti del libro sacro musulmano in questi due paesi europei. La Repubblica Islamica ritiene che i governi di Stoccolma e Copenaghen debbano assumersi la piena responsabilità per le gravi conseguenze di questi atti di blasfemia. L'Iran ha già protestato vivamente con la Svezia e Danimarca per crisi. Per i recenti roghi, per i casi di roghi delle copie del Sacro Testo avvenuti nei due paesi scandinavi. Venerdì scorso 18 agosto si era svolta a Stoccolma un'azione con l'incendio delle copie del Corano vicino all'ambasciata iraniana organizzata da un tizio, si chiama Salvan Momika, 37 anni, origini irachene, che si è contraddistinto nelle ultime settimane in diversi casi di profanazione del libro sacro. Il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato appunto gli ambasciatori di Svezia e Danimarca per protestare contro la profanazione del Sacro Corano in questi due paesi. Il vice capo del Dipartimento per diritti umani del Ministero degli Esteri iraniano, durante un incontro con diplomatici danesi e svedesi, ha detto che Teheran considera i governi di Stoccolma e Copenaghen responsabili della profanazione. Venerdì scorso le autorità svedesi avevano annunciato che avrebbero iniziato a rivedere la legge sull'ordine pubblico che consente in manifestazioni pubbliche in cui è possibile dare fuoco alle copie del Sacro Testo. La forza di terra dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha raggiunto un livello molto buono di autosufficienza nella produzione di equipaggiamenti militari, attrezzature da combattimento. L'esercito iraniano nella difesa di terra proprio del territorio iraniano non dipende da nessun paese straniero. Lo afferma il generale di brigata Qumas Heydari, comandante delle forze armate di terra iraniane, giunto a Mosca su invito ufficiale. All'arrivo a Mosca, il generale Heydari è stato accolto dall'ambasciatore iraniano in Russia, Qasem Jalali, e da alti funzionari dell'esercito russo. Il generale Heydari è in vista a Mosca su invito del comandante in capo delle forze armate di terra della Russia, generale Oleg Salikov. Durante la sua visita a Mosca, il generale iraniano terrà colloqui con la sua controparte russa su varie questioni, visiterà anche alcuni centri tecnici e di addestramento della Federazione Russa. Poi ha in programma anche di incontrare alcuni funzionari presso le forze armate russe e il Ministero della Difesa di Mosca. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha promesso di impegnarsi onde assemblare le navi da guerra moderne, annunciando ulteriori sforzi tesi a modernizzare le unità già in dotazione delle forze marittime del paese. Kim ha detto questo mentre stava assistendo personalmente al test e lancio di un missile da crociera strategico da una nave della Marina Militare nordcoreana. Lo riferiscono fonti e media di Pyongyang in concomitanza con l'inizio di esercitazioni congiunte annuali delle forze armate statunitensi e sudcoreane. Il lancio del missile è stato effettuato durante una ispezione di Kim ad una flottiglia della Marina nordcoreana lungo la costa orientale del paese. Kim ha ispezionato un pattugliatore e i suoi sistemi d'arma prima di assistere al lancio del missile da crociera, ha spiegato ancora l'agenzia di stampa ufficiale coreana. West Bank, ennesima incursione israeliana, palestinesi feriti. Decine di palestinesi sono rimasti feriti dopo che le truppe israeliane hanno preso di mira, hanno fatto un assalto la parte settentrionale della Cisgiordania occupata come la prova dell'intensificazione della violenza da parte del regime sionista e dei coloni ebrei estremisti contro palestinesi. In quest'area occupata, la Mezzaluna Rossa palestinese ha annunciato in una dichiarazione che i suoi paramedici hanno fornito assistenza medica ad almeno 72 persone proprio a Beita, situata a 13 km a sud-est di Nablus, sabato sera, perché avevano difficoltà respiratorie a causa del proprio gas lacrimogeni sparato dalle forze sioniste. Un giornalista è stato colpito a gamba da un lacrimogeno sparato durante gli scontri. La Mezzaluna Rossa ha precisato, ha aggiunto che uno dei suoi membri dell'equipaggio è riuscito ad evacuare una famiglia di 5 persone, compresi bambini. Tutti i passeggeri erano a bordo di un'auto in direzione dell'auto. Soldati israeliani stavano sparando con lacrimogeni. Un giornalista racconta ancora la Mezzaluna Rossa, un giornalista è stato proprio colpito a gamba sempre da parte delle forze d'occupazione. In precedenza le truppe sioniste avevano chiuso i principali posti di blocco nel sud di Nablus, intensificando le misure di sicurezza all'interno e intorno della zona, costringendo, provocando la chiusura di molte attività. Yemen, antichi reparti saccheggiati e portati a Tel Aviv per essere venduti. Un ricercatore yemenita è specializzato nel rintracciare le opere antiche saccheggiate, afferma che molti manufatti proprio rari provenienti dallo Yemen saranno messi in vendita il prossimo ottobre ad un'asta nei territori occupati da Israele. Giornata mondiale della moschea Al-Aqsa, simbolo dell'unità islamica. Su iniziativa dell'Iran e con l'approvazione dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, oggi l'anniversario dell'incendio della moschea di Al-Aqsa, 21 agosto 1969, è stato nominato come la giornata internazionale delle moschee. La guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Khomeini, a proposito dice che la giornata mondiale della moschea è fondamentalmente una giornata rivoluzionaria perché ci ricorda quel crimine commesso dai sionisti e l'occasione per ribadire l'importanza della battaglia contro il nemico sionista. Questo giorno va visto in questa direzione. Il 21 agosto 1969, infatti, l'estremista sionista di origini australiane Michael Dennis Rohan diede alle fiamme la moschea Al-Aqsa, considerata da musulmani come il terzo luogo più sacro dell'Islam. L'incendio provocò gravi danni a circa 1500 metri quadrati della moschea, compreso un mihrab dedicato al nuovo profeta Zaccaria e un antico pulpito dotato diversi secoli. La giornata mondiale delle moschee, oltre a commemorare i fatti del 1969, vuole anche essere un modo per ricordare ai musulmani di tutto il mondo l'importanza della difesa dei propri luoghi di culto. Infatti anche oggi la stessa Al-Aqsa è in pericolo per via delle azioni di Israele, ma non solo. Nello Yemen le moschee vengono colpite dai bombardamenti della coalizione, in Myanmar succede la stessa cosa per mano dei movimenti buddisti estremisti, in Siria, in Iraq il Daesh, ISIS e altri gruppi estremisti distruggono sistematicamente le moschee delle correnti musulmane che ritengono eretiche. In questa giornata i musulmani condannano con forza le aggressioni contro luoghi sacri, luoghi di culto islamici, ma anche quelle contro le chiese e altri luoghi cari ai fedeli e altre religioni.
Diritti umani occidentali.
L'ECI è venuta a conoscenza di un piano dettagliato dell'Ucraina di sabotare il Nord Stream nel giugno del 2022. Tre mesi prima dell'esplosione, gli Stati Uniti sapevano che Kiev avrebbe colpito il gasdotto tramite un piccolo gruppo di subacquei. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che i dettagli del piano sono stati raccolti dal Servizio di Intelligence Europea e condivisi con l'agenzia statunitense. Le informazioni dell'intelligence USA e quelle degli europei sono state condivise sulla piattaforma Discord dalla talpa dei leak del Pentagono e ottenute dal Washington Post tramite alcuni amici di Jack Teixeira. Il rapporto dell'intelligence era basato su informazioni ottenute da un individuo in Ucraina e la CIA lo ha condiviso con la Germania e altri paesi europei lo scorso giugno. Si trattava di un rapporto molto dettagliato che includeva il numero delle persone che avrebbe agito direttamente, ma anche i metodi con cui l'accordo al Nord Stream sarebbe stato condotto. Secondo quanto riporta il Washington Post, l'amministrazione Biden ora ammette privatamente che non si sono prove che indichino chiaramente un coinvolgimento della Russia. Pubblicamente però le domande su chi sia responsabile sono accuratamente evitate. Il rapporto di intelligence, il cui contenuto è stato confermato da fonti del settore di diversi paesi, forniva infatti alla CIA dettagli altamente specifici sui piani degli ucraini, compreso il numero degli operativi da coinvolgere e i metodi previsti dell'attacco. E testimonia come la Casa Bianca e i suoi alleati abbiano informazioni di primo piano da oltre un anno sui principali indiziati dell'attacco all'infrastruttura energetica. Informazioni del tutto compatibili con le prove trovate nelle scorse settimane dai servizi tedeschi sullo yacht Andromeda, che sarebbe stato noleggiato da un militare ucraino. Il 26 settembre del 2022, tre esplosioni sott'acqua fecero saltare tre dei quattro gasdotti di collegamento con l'Europa di Nord Stream 1 e 2. Ma nell'immediato, il presidente USA Joe Biden evocò una possibile responsabilità russa parlando di un atto deliberato di sabotaggio per accertare le cause del quale l'America e i suoi alleati sarebbero andati fino in fondo. A distanza di mesi, a ben vedere, i paesi occidentali sembrano avere tutto l'interesse ad abbassare il livello di attenzione sul caso, considerati gli imbarazzanti dettagli che sembrano indicare sempre più chiaramente verso una responsabilità ucraina dietro l'attacco. Uno dei troppi casi, agli occhi dei protettori americani, in cui l'afflato antirusso in risposta all'aggressione militare potrebbe essersi spinto oltre il livello di guardia tollerato. Non parliamo del Nord Stream e il tacito accordo che regna ormai tra funzionari di governi e intelligence occidentale, come sintetizza al Washington Post un diplomatico europeo. Il tentativo della Russia di ritenere l'Occidente responsabile del sabotaggio dei suoi gasdotti del Mar Baltico che rifornivano la Germania è sempre stato destinato al fallimento, ha detto l'analista di relazione internazionale e sicurezza Mark Sloboda, ma è servito a mantenere la storia viva sui titoli dei giornali. Le potenze occidentali non hanno intenzione di consentire un'indagine indipendente sugli attentati ai gasdotti del Nord Stream, ha dichiarato l'esperto di sicurezza Mark Sloboda. La spinta della Russia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un'indagine credibile e indipendente sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 del settembre 2022 è fallita, nonostante il sostegno di Cina e Brasile, dopo che gli altri Stati membri si sono astenuti dal voto. La delegazione di Mosca ha sottolineato la recente denuncia del pluripremiato giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh, che ha riferito in dettagliato come la Casa Bianca ha reclutato un squadro di ex sommozzatori della Marina degli Stati Uniti per collocare gli esplosivi mesi prima che fossero fatti esplodere a distanza. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.